Buongiorno.
Buongiorno, l'ha detto un po' remissiva così.
Ma sì,
detto...
perché non sono ancora pronta.
En passant,
se... possiamo rimandare qualche cosa, uno spot. Lo spot del Power Hits estate.
Ma è passato,
è
no?
Passato.
No, un po' vecchio ormai.
Non va più.
Non va più bene.
No, chi ha vinto?
Quello del prossimo, se vuoi possiamo dire.
Non sappiamo le date, non abbiamo ancora prenotato l'Arena di Verona. Buongiorno, cominciano Stop News. Massimo Lonigro.
Buongiorno a Barbara Sala, a Roma.
Buongiorno.
Ludovica Marafini, buongiorno.
Buongiorno a voi amici, buongiorno. Questo trio è un po' inedito, devo dire.
E ci sarà un motivo se fino ad ora non era stato proposto. Stiamo raschiando il fondo del barile.
La... Ma no.
No, non è vero, non è vero. Grazie per essere sintonizzati. Non Stop News, la prima ora con voi allo 02:25:15:15 per parlare di quello che Jacket Stevens cantava tanti anni fa. Where do the children play?
Esatto. Dove li mettiamo da giocare questi bambini?
No, in cantina. Pare brutto.
Che adesso c'è questo mood, cioè girano i meme, le cose, i bambini in cantina. Una roba terribile.
Cos'è?
È una roba che si dicono i ragazzini tra di loro.
Vabbè,
sì,
non
sì,
vogliamo
sì.
indagare.
No, infatti, non indago perché sennò arriva anche Puff Daddy, è un casino.
No,
poi.
No,
più che altro che io l'inglese non lo so bene, poi non riesco a capire, capisci?
La violenza è un po' internazionale, vabbè. Però parliamo di questa ordinanza fatta a Frosinone, un sindaco, cara Ludovica, un po' sui generis, dobbiamo dire.
Eh sì, perché il sindaco Riccardo Mastrangeli ha spiegato che per ragioni di sicurezza intende vietare il gioco del pallone nelle piazze. Ovviamente è una notizia che ha fatto molto discutere perché si parla di multe fino a 500 euro.
500 euro per i genitori che lasciano i figli giocare a pallone, in un'altra maniera, nelle piazze, nelle strade del centro storico. Voi come la pensate? Vi aspettiamo al telefono 02 25 15 15. Sti bambini dove dovrebbero giocare?
Sì, e soprattutto è giusta questa multa? Vi aspettiamo. Aspettiamo tra pochissimo in diretta subito la nuova di Tananai.
Avevamo parlato due volte, ci amavamo già da 30 anni, ma ne avevamo 20 anni. Avevamo 20 anni di pianti, di feste, di botte. Lei che ha paura dei ragni, io avevo paura degli anni. Ci eravamo solo ingannati e se non ho più niente da dirti, come puoi capirmi? Io non ci riesco. Se questa vita la dedico a te, starò attento ad uscire la sera. E se incontro uno stronzo che ha in mano un coltello, stavolta mi fermerei, gli avrei spaccato il naso, sai. Ma ti vedo stasera, non fai l'infermiera. Tu curami, 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 curami sempre, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta me lo merito. Tu che studi anatomia, perché sai guardarti dentro, e hai pianto per me in 100 bagni. Un bel gesto da incoerente, che hai sempre paura dei ragni, che non ti hanno mai fatto niente. Ma se non ho più niente da darti, come fai a sopportarmi? Io non capisco. Se questa vita la dedico a te, starò attento ad uscire la sera. E se incontro uno stronzo che ha in mano un coltello, stavolta mi fermerei, gli avrei spaccato il naso, sai. Ma ti vedo stasera e non fai l'infermiera. Curami, 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 curami sempre, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Ma dimmi quanto manca prima che divento grande anch'io. Starò attento ad uscire la sera, e se in curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
Ragni, Tananai alle 6:11 su RTL 102.5. Buongiorno, cosa stai battendo?
Ragni.
No, il ragno non si batte perché porta fortuna.
Ti ricordi
fortuna.
Quando ero in Sardegna? Ho ancora il video di quando ne ho seccato uno. A me spiace per gli animalisti, ma il ragno sulle mie scalette di non stop non va bene.
Allora, facciamo così. Adesso arriviamo da Francesco che ci aspetta al telefono. Prima dobbiamo raccontare che esattamente 3 anni fa, in sì. esterna, all'improvviso, durante un'intervista in cui eravamo tutti belli seri, come al solito, noi, l'informazione di RTL. Una tarantola gigantesca.
Ma no, non era una tarantola.
A camminare e in diretta radiofonica e anche televisiva, Barbara Sala ha ammalloppato dei fogli e ha posto fine alle sofferenze, diciamo, del povero ragno. Vabbè, non fu una bella pagina di attualità, nemmeno soprattutto di radiofonia. E così come non è una pagina che sta facendo, come posso dire, discutere positivamente quella che
no,
ci arriva da Frosinone.
No, 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 attenzione, fermi tutti, adesso poi Francesco ci dirà. Però ci sta che nel centro storico o nella piazza non si giochi a pallone, cioè è una piazza, è una zona dove ci sono, immagino, dei tavolini per bere il caffè, ci sono dei negozi con le vetrine, ci sono degli anziani che passeggiano, non si può giocare, ci sono dei luoghi deputati, però deputiamoli questi luoghi, no? Che ci siano dei parchi o delle zone in cui si può andare a giocare, magari in mezzo ai tavolini dove si beve il caffè, no. Francesco?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, io ho 54 anni e sono dell'ultima generazione che penso poteva giocare ancora in strada. Mm-hmm. Adesso non si ne vedono più di bambini che giocano in strada perché soprattutto, prima di tutto è pericoloso. Secondo, questi divieti fanno in modo che i bambini giochino ancora meno, bambini ce ne pochissimi, di conseguenza qua non so dove potremmo andare. Secondo me, se il comune proibisce di giocare in certi luoghi, dovrebbe creare delle strutture gratuite dove i bambini possono giocare.
Ma Francesco, nel tuo paese, nella tua città, come siete messi?
Assolutamente, forse solo in certi quartieri, tipo San Pier d'Arena, un po' più popolare, si gioca in strada.
Quindi sei di Genova, tu?
Di Genova, sì. Okay.
Ma
io abitavo nel quartiere di San Martino e lì giocavo tranquillamente perché c'erano dei campetti gratuiti dove potevano giocare i bambini, ma non 10,
Quindi tu sei d'accordo con il sindaco, cioè tu dici già abbiamo pochi bambini, se più li mettiamo a giocare per strada magari anche un po' pericoloso.
No, per strada non può, scusate, per strada ci stanno le macchine, scusatemi, non siamo più negli anni 60.
Per strada no, però il comune deve a quel punto creare delle strutture gratuite dove i bambini possono giocare.
Si chiamano parchi giochi, non ci sono da voi?
No, assolutamente.
No, non ci sono parchi.
Ma come non ci sono parchi?
Dove ci sono le giostrine? Le altalene a Genova non ci sono le altalene.
No, ci sono le altalene, ma non ci sono i campi per giocare a calcio.
I campi per giocare a calcio è un po' complicato, credo, in tutti. Ce li hanno gli oratori.
Per esempio.
Però se non frequenti l'oratorio, anche qui la funzione degli oratori è un po'
secondo
cambiata.
Secondo me dovrebbe essere proprio lo sport, dovrebbe essere una cosa che il comune e lo Stato devono, diciamo, in modo che i giovani possano essere incoraggiati a fare sport, devono creare degli sport gratuiti seguiti dagli adulti, in modo che
per
i bambini
esempio
possano giocare. Per esempio, anche le piscine a Genova sono a pagamento.
Però come fai a rendere gratuito lo sport? Poi ti dobbiamo salutare. Come fai a rendere gratuito lo sport? Esistono nelle grandi città, io credo che anche a Genova ci siano, adesso non voglio scomodare il sindaco o fare un'indagine, però ci saranno dei parchi con ad esempio il campetto di basket, no? Dove vedi magari 4 ragazzini sotto un canestro, 4 ragazzotti sotto l'altro, sì, che giocano. Però non puoi rendere, come posso dire, gratuito il corso di basket lì, perché poi porti via, diciamo così, lo spazio a chi vuole andare lì a fare soltanto 2 canestri. Secondo me comunque ci sono questi spazi. No,
secondo me no. Comunque.
Vabbè. Lo saprai tu, insomma.
Grazie Francesco, un grande abbraccio.
Buona giornata, ciao.
Ho fiducia che le elezioni saranno libere e giuste, non so se saranno pacifiche, è quello che ha detto Trump ed è molto pericoloso, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presentandosi a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca.
E tensione nella maggioranza sull'eventuale richiesta di sacrifici a cittadini e imprese ventilata dal Ministero dell'Economia Giorgetti. Siamo contrarissimi a nuove tasse, lo dice il leader di Forza Italia Tajani. All'attacco il PD, Giorgetti ridicolizza Meloni e Salvini, va disperatamente a caccia fascia di coperture.
La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso panettoni e uova di Pasqua in cui è coinvolta Chiara Ferragni con altre tre persone. L'influencer, indagata per truffa aggravata, avrebbe ricavato un ingiusto profitto di 2,2 milioni di euro. Confido che venga acclarata presto la mia innocenza, ha commentato la Ferragni.
La settima giornata di Serie A di calcio, Napoli-Como 3-1, la squadra di Conte sale a 16 punti in classifica, Verona-Venezia 2-1, gli scaligeri raggiungono la Roma a 9 punti.
Alle 6:16, questa è RTL 102.5, ma ragazzi, siete pronti per il Rebel Revolution Fest?
Eh sì, c'è la seconda serata, ieri è stata straordinaria, noi di RTL 102.5 Radio Z siamo prontissimi e vi aspettiamo anche questa sera al Parco Schuster di Roma. Un sacco di artisti, Big Mama, Fred De Palma, la rappresentante di lista Massimo Pericolo, American Cremon, Dolly, Paolo e Chiara,
tutti,
Rocco
tutti.
Hunt, Sara e tante sorprese.
Che meraviglia. Allora, Rebel Revolution Fest stasera dalle 21, segnatevelo in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming ovviamente come sempre anche su RTL 102.5 Play.
Intanto continuiamo a parlare anche del tema di giornata, 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi e capire, ma voi siete d'accordo con questa storia che a Frosinone non si può più giocare a pallone in piazza per ragioni di sicurezza, ma in realtà forse non solo a Frosinone, raccontateci anche delle vostre città.
Mustafa, Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Barbara.
Guarda Mustafa, raccontami il giusto, perché io ce l'ho il numero di telefono del sindaco di Bergamo, eh. Lo chiamo
sì,
subito per sapere se c'è qualche campetto per giocare.
Guarda, io lavoro a Bergamo ma vivo a Milano, sono di Bollate. Adesso ho finito il turno, sto tornando a casa.
A Bollate avete un campo, cioè un parco meraviglioso.
Un carcere grandissimo.
No, il carcere grandissimo, ma anche un parco bellissimo.
Quale che sentivo prima, non so dove vivo, dove non ci sono campi per giocare.
Infatti sono d'accordo, mi sembra un po' atipico.
Ma mi sembra strano, mi sembra troppo strano. Poi volevo dire questo, io ho due ragazzi di 19 e 21 anni.
Sì.
E mi ricordo questa cosa, quando finivo il primo turno tornavo a casa, andavamo a giocare nel parco. Mi è capitato una volta che mi sono addormentato anche al parco, che mi sono svegliato, mi sono spaventato, non ho trovato il bambino.
Benissimo.
Però bambini, se i bambini non possono più giocare al parco, dove possono giocare questi ragazzi?
No, però in realtà al parco credo possano giocare.
Il biglietto non riguarda il parco.
Riguarda le piazze, per esempio, no? Luoghi dove storicamente si sono sempre visti i ragazzini giocare.
Ma storicamente, secondo me, stiamo parlando già di decenni fa, perché io solo nei piccoli centri, magari in estate, ho visto i bambini che giocano a palla o a rincorrersi nelle piazze.
Esatto.
Perché
sennò
io non li vedo mai. Non è che in Piazza Duomo a Milano o che ne so, in Piazza del Popolo a Roma, vedi che
scapoli ammogliati.
Capisci? No.
Non li fanno ragazzi queste cose. L'unica cosa che fanno ragazzi è giocare al parco. Una volta ho difeso un ragazzo che è una pallonata, è arrivata una signora, guarda, l'ha detto tutti di colore con la signora.
Ma infatti questo è anche quello che dice il sindaco Mustafa, perché lui dice più di una persona ha preso poi una pallonata, vuole denunciare magari anche il comune in questo caso.
Ma
e quindi
quello ci sta, dobbiamo avere pazienza con le persone.
Ma sì. Ma facciamo calpestare addosso bambini, correte su
scusate,
di me.
Scusate, cioè no, la pallonata, se io sono in piazza, sto bevendo il caffè e sul tavolino arriva la pallonata.
E che sarà mai?
E che sarà mai, signora mia?
Sempre,
ma a me fate ridere. Però, perché c'è il partito del ai miei tempi a 7 anni ero in mezzo alla strada, lavoravo in fabbrica e il tempo, guai, queste cose non devono succedere. Io non riesco a capire, però adesso non mi sembra ragionevole una pallonata in faccia.
La soluzione è quella, il pallone di spugna, quello lì non dà fastidio.
Manco rimbalza però.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
The Weekend, rendetelo anche il vostro per il vostro weekend. Coldplay insieme a Beyoncé qui sarete alle 102.5 in non sto più, sto parlando
basta,
io Beyoncé, basta
per favore,
non mi interessa se sei una delle donne più potenti dello Star System.
Ma avete visto quanti follower ha perso Beyoncé
per la storia di P. Diddy?
Esatto, di Puff Daddy, essendo lei pare molto amica sua, insomma tantissimi poi hanno riversato il loro odio per quest'uomo, ricordiamo, poi più tardi ne parleremo, insomma è un caso che sta facendo molto discutere anche sulle sue amicizie e quindi anche su Beyoncé,
che non credo però sia lì a piangere per un migliaio di followers,
un milione
di followers,
non lo so.
Sì, questi milioni ce li ha in banca, quindi non credo che un milione di followers possa in qualche modo turbare il suo sonno.
Ci
credo, non lo so, a naso.
Beh, intanto però a turbare forse il sonno del sindaco di Frosinone era il pallone dei bambini che giocavano in piazza e creavano non pochi problemi. Sono tanti, devo dire, i messaggi anche al 378-378-1025 che si dividono sostanzialmente tra chi dice è giusto e chi dice beh, però in effetti mancano gli spazi. Ma al telefono chissà come la pensano.
Vai Roby, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, sono Roby da Cornareto.
Ciao Roby, allora com'è lì da te?
RTL 102.5 anche mia.
Bravo, vai.
Ok, allora, secondo me c'è da fare un distinguo, perché se a giocare in piazza sono dei bambini, allora il problema e la misura restrittiva adottata dal sindaco mi sembra un po' esagerata. Ma se a giocare a pallone in questa piazza sono dei ragazzotti di 19, 20 anni, non curanti di chi passa e quindi con una portata di tiri eccessiva, esagerata,
senti,
allora
Roby, la solfa cambia perché è più pericoloso. Però io adesso non starei qui, purtroppo stamattina l'ingegner Santarelli non c'è. Se no sarebbe stato utile calcolare la velocità in base alla massa, a tutto, per capire.
Ma
non ci vuole un genio per capire che una pallonata magari di un ragazzotto di 18 anni è più potente di uno di 6. Però pallonata resta. Cioè capisci? Te lo dico io da cuore di mamma. In una piazza, mentre sta passando la nonnina col cane, non può esserci una partita di pallone di bambini di 6 anni.
I bambini, cara Barbara, hanno sempre giocato nelle piazze, tanto che se vai su internet, su Google, non ricordo quando, hanno trovato sul campanile di una chiesa che stavano ristrutturando, che stavano pulendo, decine e decine di palloni.
Ok, ma si faceva negli anni 60, certo, negli anni 60, palla che si incastrava sotto la 600. Il problema è che prima c'era una 600 parcheggiata, adesso ci sono 200 macchine che passano.
Però i SUV sono belli alti e quindi la macchina non si incastra più.
Tendenzialmente nelle piazze non si parcheggia più perché sono tutte ZTL, quindi fate un po' voi il conto.
Appunto, è pedonale. Io nella piazza ci passeggio, ci bevo il caffè seduta al tavolino, ma perché devo avere un bambino che dribbla? Voglio dire, ci sono i parchi per questo.
Non sono d'accordo, perché i bambini sono anche accompagnati dai genitori, si può anche riprendere il genitore, si può
riprendere. Esatto, Rob, mettiamo sul tavolo anche questo, c'è forse un tema di educazione.
Ripeto, se i ragazzotti 18-20 anni, questi sono non curanti delle persone, la problematica secondo me del sindaco di Frosinone è sorta dal momento in cui la piazza è frequentata da ragazzotti di 18-20 anni che giocano a pallone, non è rivolta assolutamente ai bambini.
No, la problematica del sindaco è nel momento in cui un signore di 70 anni si prende una pallonata o quello, che ha, la o quello che ha la vetrina del negozio di abbigliamento gli arriva la pallonata contro il vetro e va a sporgere denuncia e chiede un rimborso al sindaco. È quello il problema che sorge. Scusate, ma mi sembra non ci possono essere degli spazi deputati a giocare alla palla?
Ma io ti ripeto, secondo me sono ragazzotti, il sindaco si è rivolto a questi ragazzotti e non a bambini. Ecco, questo è il mio punto di vista.
No, ma guarda, il sindaco, stavo leggendo che ha detto, oltre a questioni di sicurezza per chi passa di là e non vuole le pallonate, eventuali macchine se passano oppure no, il problema è anche che tanti palloni poi finivano nelle strade adiacenti dove c'è il passaggio delle auto, quindi qual è il problema? Che questi bambini sono scarsi, cioè se questi bambini fossero bravi e sapessero regolare i tiri ci sarebbe
Ti dirò, io ho un problema peggiore, che dove andiamo noi in montagna in Valsesia c'è questo campetto di calcio sgarrupatissimo dove i bambini vanno a giocare, li trovi in 200, ci sono proprio le porte, non ci sono le reti ma ci sono le porte, in 200 ragazzini che vanno a giocare lì. Il problema è che di fianco c'è il fiume Sesia che si mangia un sacco di palloni.
Certo.
Io ho dato un tributo, cioè proprio delle grandi 50 euro di palloni ufficiali che sono finiti nel Sesia, capisci? Quindi perché sono scarsi, tirassero bene non finirebbero nel fiume.
Dai.
Ciao Robby.
Robby, grazie.
Ciao.
Un abbraccio. State con noi, 6:31 minuti, quasi 32, ci sono tutte le ultime notizie e poi arriva Tacchi fra le dita di Sara.
Subito negli Stati Uniti ho fiducia che le elezioni saranno libere e giuste, non so se saranno pacifiche. Quello che ha detto Trump è molto pericoloso, lo ha dichiarato il presidente Joe Biden presentandosi a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca. Torniamo in Italia, la procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Panettone e Uova di Pasqua in cui è coinvolta Chiara Ferragni insieme ad altre 3 persone. L'influencer indagata per truffa aggravata avrebbe ricavato un ingiusto profitto di 2,2 milioni di euro. Confido che venga acclarata la mia innocenza, ha commentato lei. Lo sport, il calcio. Oggi si giocano altri 3 anticipi della 7ª giornata in Serie A. Alle 15 Udinese-Lecce, alle 18 Atalanta-Genoa, alle 20:45 Inter-Torino. Nelle prime gare disputate ieri, il Napoli capolista ha battuto in casa 3-1 il Como. Il Verona ha superato per 2-1 il Venezia nel derby veneto. Con questo è tutto, arriva il New Hit. State insieme a noi.
Al mondo senza sentirmi in grado, come se vedessi tutto da un grande blu. Ho provato a stare al mondo senza peccato, poi mi sono chiesta cosa racconterò. Non ho mai amato nessuno e non ho mai visto un futuro con te. Mi dispiace ma non piangere non è facile per me. Non ho mai detto ti giuro, te lo giuro e farò una figuraccia solo per dirti in faccia. Ma che male c'è, se penso a te anche di prima mattina, se ho ancora voglia di svegliarmi accanto a te, che di motivi ce ne ho 100.000, però seguo la verità, io non l'avrei mai detto ma che cosa mi fai? Prima mi dici che sei ma poi te ne vai. C'è partita, ma me ne sono accorta solo ora che cammino scalza con i tacchi fra le dita e ho davanti una salita. Tu mi avresti preso in braccio o magari sulle spalle per vedere la città, ma con la testa fra le stelle. Non ti ho detto mai che non ti ho mai detto ti giuro, te lo giuro e farò una figuraccia solo per dirti in faccia. Ma che male sei, se penso a te anche di prima mattina, se ancora voglio.
voglia di svegliarmi accanto a te. Che di motivi ce ne ho 100.000, però se vuoi la verità, io non l'avrei mai detto. Ma che cosa mi fai? Prima mi dici che stai, ma poi te ne I don't crumble.
Sara, tacchi fra le dita, 6:36 minuti direttamente da Amici, ci sarà anche lei, sì, al Rebel Revolution Fest, siamo partner e lo trasmetteremo in diretta su RTL 102.5 e su Radio Z. Nel frattempo ci sono dei bambini che vorrebbero giocare, un'ordinanza del sindaco di Frosinone che dice nel centro storico vietato giocare in piazza, nelle strade. Perché
posso fare un appello, se c'è qualche amico di Frosinone che ci chiama e ci dice se ci sono o meno dei parchi, perché io non ci credo. Credo che in una città non ci sono degli spazi, generalmente sono poi tra l'altro anche recintati proprio per un discorso di sicurezza, a una certa ora la sera in teoria vanno anche chiusi, dove ci sono due altalene, un po' di erba, di praticello così e uno scivolo e uno spazio dove tirare due pallonate.
Un abbeveratoio, sì, quelle cose lì.
Abbeveratoio.
Detto che bisogna anche vedere come sono mantenuti questi
verissimo
parchi,
e infatti è per quello che dico, cioè stiamo qua a parlare di una cosa che secondo me non dovrebbe neanche essere motivo di discussione, perché laddove ci sono dei pedoni non ci può essere il gioco, non so come dire, è proprio inconciliabile, perché se io sto passeggiando col cane o sono seduta a fare merenda, non può passarmi un bambino a farmi un dribbling, il bambino deve stare nel parco a dribblare, no?
Ma dipende, perché come ci scrivono tanti, una volta si era un po' più liberi di giocare, anche per esempio nei cortili di casa, e i condomini comunque si lamentano perché da una
c'è il regolamento condominiale, non si può giocare, nel nostro palazzo a Milano non si poteva giocare, va anche detto che bambini non ce n'erano. Qualcuno scrive: cara Barbara, nei parchi non fanno giocare a calcio, e allora dovrebbero far giocare a calcio nelle piazze? Scusatemi.
È complicato perché davvero non ci sono spazi. Dopo leggiamo ancora qualche messaggio al 378-378-1025. Intanto, Abdul, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, RTL anche mia.
Ciao, da dove chiami?
Da San Secondo Parmense.
Ok, e da te ci sono parchi?
Ah, qui ci sono parchi che sono disastrati. Quindi i bambini fanno anche fatica a giocarci, insomma. Sono malmessi, i bambini dove giocano, sti bambini? Io preferisco che vadano a giocare nelle piazze piuttosto che stare a casa con il telefonino, a stare su social e diventare dei sociopatici, no?
No, sociopatici social, è un'altra cosa.
Socialpatici.
Associali. Okay.
Associali.
No, a me sta bene. Allora, non credo che ci sia nessuno che possa dire no, preferisco che mio figlio stia in casa davanti a uno schermo, può anche essere il televisore, piuttosto che giocare. Credo che nessuno lo dica. Però in piazza io ti voglio vedere se tu parcheggi lì la macchina e questi giocano a calcio di fianco alla tua macchina e la prendono a pallonate, perché succede, sono bambini, non è che c'hai Morata che gioca lì e Dybala, capito? Cioè qualche pallonata alla tua macchina arriva, sei contento?
No, non sono contento, però questi bambini qualche luogo devono pure trovarlo per giocare. Io ho sempre giocato a calcio da bambino. Sono marocchino, in Marocco si gioca per strada, si gioca e nessuno si è mai lamentato, sono lì che giocano, si divertono e il problema non persiste. Però qui in Italia sono tutti un po' così chiusi che appena vedi un bambino che gioca diventa un problema.
Va bene.
Io per strada mio figlio, ci sono le macchine, ragazzi, io non riesco veramente a capire, cioè ci sono le macchine.
Vabbè, ma magari
strada,
nei centri un po' più piccoli, nel centro storico dove c'è la ZTL, no? Puoi provare a... Non lo so, per carità.
Sì, però...
Vabbè, grazie Abdul per questo tuo racconto.
Ciao,
a presto.
Abdul.
Grazie.
E ancora al telefono c'è Roberto.
Eccoti, buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Come va?
Ciao, volevo dire una cosa io. Allora,
vai.
Io ho 34 anni, no?
Ma questo è bellissimo da parte tua, cioè no, è una cosa positiva.
Li porti bene, li porti positivo. Bene Roberto.
Grazie. No, volevo dire una cosa, non capisco tutte queste regole che si fanno. Ci lamentiamo che i ragazzi non vadano, cioè sono attaccati ai telefoni. E adesso non gioca più nessuno, cioè io vedo il mio paesello. Che io mi ricordo quando ero piccolo, avevo 15, 16, 12 anni, in piazza c'erano 20, 30 ragazzi che giocavamo con la palla. E non c'era nessun problema. Adesso viene fuori qualsiasi casino, basta che si va a fermare questi ragazzi che non possono più giocare, non possono più fare niente. Che problema c'è a giocare in piazza? Non dico, certo. Se c'è un posto adeguato per i ragazzi di giocare, è giusto che vanno a giocare lì. Ma perché non trovarsi più in piazza? Se tu non... Cioè non si vedono più ragazzi in piazza che giocano a pallone, che si divertono.
Ok, però io posso dirti una cosa, Roberto, di dove sei tu?
Frascarolo.
Provincia di?
Pavia,
Frascarolo, ok. Cioè tu stai passeggiando con tua mamma, che ha 70 anni, sparo, in piazza, e passa un bambino e gli tira una pallonata perché sta giocando a calcio. È normale secondo te che tu stai passeggiando in piazza e arriva una pallonata addosso a tua mamma e tua mamma deve andare a fare fisioterapia?
No, guarda, no. Allora, come potete... Cioè... Io non so, io non capisco queste cose qua, perché io mi ricordo quando avevo 14
anni. Ma non puoi fare il paragone quando avevo. Perché sono passati
15 anni. Vabbè. 15 anni sono passati.
Ma se tu hai un bar lì in piazza Frascarolo con i tavolini e ci stanno i ragazzini che tirano le pallonate sui tavolini, è normale?
Allora,
non possono andare a giocare al parco, non c'è un parco.
Ma quelli sono teppisti, non sono.
Ma non sono teppisti, non sono teppisti. Sono bambini che stanno giocando a
Massimo dalla provincia di Frosinone. A Frosinone esistono spazi dedicati dove far giocare i bambini.
E allora?
Ci sono!
E allora, ciao Roberto!
Ok, ricordo quando al mattino non ci alzavamo, nel fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro, non sono solo parole, è un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te, amore disperato. Lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte, tra far l'amore e fare a botte, che differenza? Se siamo io e te. Non sono desideri e la legge dell'attrazione. La vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica. Quella piccola casa, quel nido via di Napica. E poi sin quello scatto, un abbraccio senza colori. Quella canzone sempre per sempre di De Gregori. Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi? Davvero, sempre per sempre ovunque saremo. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te, amore disperato. Lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte, tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è, se siamo io e te? Sì, forse c'è cura, forse no, e bisogna perdere, forse no, non ti ritroverò, non mi hai mai chiesto niente. Anni per crescere,
senza ma, senza se, senza te, amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio e che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato.
Il presunto successore di Nasrallah, Sefi Edin, alla guida degli Hezbollah, sarebbe stato ucciso nel bombardamento di Israele giovedì scorso a Beirut, a sostenerlo sono i media dello Stato ebraico. Nel nord del Libano, intanto, è stato ucciso un leader del braccio armato di Hamas.
Controlli al massimo per evitare infiltrazioni nel corteo pro-Palestina promosso per oggi a Roma e vietato dalla questura. Gestiremo le manifestazioni con equilibrio, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi.
Oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Orsa Trasporti. L'agitazione è stata decisa contro il mancato rinnovo del contratto di categoria. Previste fasce di garanzia a Milano, lo sciopero è stato revocato dopo la precettazione del prefetto.
La vela, niente America's Cup per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana è stata sconfitta nell'undicesima regata della finale della Louis Vuitton Cup. Ineos Britannia ha conquistato il punto decisivo del 7-4 per la vittoria. 6:48 minuti, con questo è tutto.
E con questo è tutto, ma siamo ancora in No Stop News RTL 102.5. Barbara, Massimo, Ludovica e voi che ci chiamate allo 02 25 15 15. C'è già qualcuno, eh?
È così, andiamo subito al telefono da Pietro. Buongiorno, benvenuto Pietro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ciao, di dove sei, Pietro?
Io sono di Lecco, abito in provincia di Lecco.
E li finiscono nel lago le pallonate finiscono nel lago.
Però sai, abbiamo una grandissima fortuna, abbiamo anche le montagne. Quindi io direi una
quindi
cosa.
Quindi tornano indietro,
cioè se giù.
Esatto. Se le lanci sulle montagne
No, ma sai che cosa? Io volevo dire una cosa, cioè basta, finiamola con questa iperbenismo o permissivismo nei confronti dei bambini. Cioè, ci sono delle regole, vanno rispettate, le regole vengono fatte perché deve godere della propria vita l'anziano, il barista che prepara il caffè, quello che mette giù i tavolini e paga soldi per mettere giù i tavolini, come del resto hanno il diritto di stare bene, di giocare i bambini, però dove? Nei posti preposti per fare questo tipo di gioco. Certo che se ognuno di noi vuole che il proprio figlio vada a tirare i calci al pallone allo stadio olimpico, non ne veniamo più fuori. Quello voglio dire.
Vabbè, allo stadio olimpico sarebbe il posto deputato per eccellenza, è bello spazioso. E lì non facciamo male a nessuno.
Abbiamo giocato tutti nei parchetti, ora secondo me non esiste una cittadina, un paese dove non c'è un campetto. Gli oratori sono vuoti.
Questo è un altro discorso, a prescindere dalla religione.
Esatto. Però voglio dire, basta, cioè, difendere sempre i bambini, tutti hanno diritto, i bambini in primis. Ma vogliamo far divertire i bambini? Portiamoli in montagna, portiamoli a camminare, per questo dico Alecco, ci sono le montagne.
Lo so, però stiamo parlando della quotidianità dei bambini fuori da scuola, che alle 4:30 di pomeriggio passano magari mezz'ora lì. Fare la scampagnata in montagna con l'escursione è un'altra linea diretta.
Ma che parlino fra di loro, che non è che devono per forza tirare il calcio a un pallone, rompere una vetrina, rovinare una macchina.
Parlino tra di loro quando hanno 7 anni, è diverso. La socialità è più fisica, si rincorrono, si menano, giocano a palla, è diverso. Per il resto io sono d'accordo con te. Ci sono i parchi, io mai mi sono segnata, da mamma pancina quale sono, di dare una palla a mio figlio in Piazza Ducale a Vigevano e dire: "To tesoro, guarda quanto spazio c'è, gioca", perché ci sono i ristoranti, ci sono le vetrine, ci sono i passanti. Quindi si va al parco con la palla, bello o brutto che sia, si va lì. Ti do ragione. Hai la villa? Hai la villa sul lago di Lecco tu?
No, magari.
Peccato.
Io sono il fratello brutto di George Clooney che c'ha la villa a Como.
Grazie Pietro, un abbraccio.
Ciao Pietro.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Vogliamo leggere ancora un messaggio?
Dai, ne hai uno per me, fammi sognare.
Uno che ho covato, così l'ho tenuto in caldo. Lo scrive Annalisa.
Sì.
Lo sbaglio che è stato fatto è togliere il servizio militare.
Giusto.
Così i ragazzi imparavano un po' di educazione.
Giusto!
Ma cosa giusto?
Il servizio militare però si faceva dai 18 anni a salire.
Eh sì. C'è qualche piccolo problema di età.
Ho letto ieri la proposta, ci ho anche fatto la storia per i miei followers, che la Lega propone di mandare a lavorare i ragazzi di 14 anni.
Benissimo.
Così non fanno le baby gang. Wind is right, you can sail away, find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land, a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy, innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, sailing takes me away to where I've always heard it. Just a dream in the wind to carry. Decisa se rovinare la coda di questa canzone
dicendo
delle cose senza senso.
Che meraviglia.
O se lasciarla andare così.
Io la sentirei un po' ancora.
Dici?
In sottofondo. Sì.
Dai, qualche secondo.
5, 4
E parla
3,
però. E se
9,
parli però.
1.
Come funziona?
0. Sailing. Christopher Cross su RTL 105. Domani festeggiamo i 100 anni della radio.
È così.
Quello che ho fatto io non va
non
bene.
Si fa,
non si,
si
fa nella radio. Non si fa.
Poi proporrei di fare come era una volta. Si annunciava il disco negli anni 60.
Con la voce
negli anni 50. La voce
un po' impostata. Istituto Luce.
Gente che andava a lavorare in radio in giacca e cravatta, anche se non si vedeva, perché comunque
era un lavoro prestigioso.
Molto prestigioso.
Adesso vedervi.
Vabbè,
ma quelli erano anche i tempi in cui si giocava a pallone per le strade, probabilmente. Sì. Quello di cui stiamo parlando in questa mattina. Allo 02 25 15 15 ancora spazio per voi, c'è Massimo. Buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL 102.5 anche mia.
Bravo Massimo, di dove sei?
Io sono della provincia di Frosinone, quindi sono originario di Pontecorvo, provincia di Frosinone. Quindi, ho una bella storia da raccontarvi.
Raccontacela, che tu sei lì, allora, sul luogo, il nostro inviato. L'abbiamo mandato apposta.
No, ma tu il sindaco di Frosinone lo conosci?
Ho avuto modo anche di conoscerlo.
E che
sì.
tipo
non,
è?
Non in maniera confidenziale, ma ho avuto modo di conoscerlo. Una persona molto attenta, secondo me, alle esigenze dei cittadini. Considerate
Massimo.
Che io non voto a Frosinone, per cui non
usciva fuori che sei assessore. Per dire,
esatto. No, però ci interessava capire se magari era tipo Ebenezer Scrooge.
Non ho capito.
Ebenezer Scrooge.
Quello di Canto di Natale.
Esatto, no. Quello cattivissimo che ce l'ha con tutti, no?
Assolutamente.
È un amministratore normale. Okay.
Molto attento,
molto attento. Allora, la storia è molto bella. Alcuni di voi forse ricorderanno che anni fa Frosinone fu diciamo un po' visto in tutta Italia come quella città dove lo stadio era al centro della città e le persone dal balcone vedevano addirittura la Serie A, perché giocavo allo stadio Matusa una stagione
stato vecchissimo
di
tra l'altro
Matusa.
Però è successa una cosa bellissima, perché a Frosinone poi successivamente è stato inaugurato lo stadio Benito Stirpe, che è un gioiello del calcio italiano di proprietà della società del Frosinone. E laddove c'era il Matusa è stato creato un immenso parco dove è rimasta solo la tribuna centrale. Questo parco è polifunzionale, viene chiuso la notte, dove i ragazzi possono giocare, quindi vanno a giocare a calcio anche volendo giocare con il pallone laddove i loro idoli giocavano in campionato.
Questo succede a Frosinone, allora?
Questo a Frosinone, Parco Matusa.
Ok, io sono figlio mio, a me lo dici. Sono già sul sito socialmediasoccer.com.
Come scusa?
Social media soccer?
Soccer. Se no un attimo. quindi al ridere per favore.
.com articolo del 2022, stavo dicendo 1922, no?
Benissimo.
Il Matusa, vecchio stadio del Frosinone, è diventato un parco. No, mi stavo confondendo, perché il Matusa è stato inaugurato nel 1932. Quindi esatto. Tu mi sei Matusa veramente. E praticamente sì, c'è una foto, non ci sono più le porte, non c'è, ci sono degli alberi, è un enorme spazio verde con è rimasta sì. La tribuna però la tribuna è
l'unica
rimasta
cosa sì, è infatti. A testimonianza la tribuna
no, ma è anche comoda perché
esatto eventi,
è anche comoda comunque perché ti siedi, puoi far merenda, cioè insomma no mi piace. Quindi a Frosinone ci sono gli spazi, non avete bisogno sì. di andare lì tra i negozi a giocare, dai, vi prego,
non obbligatoriamente.
Fate i bravi.
vorrei sottolineare un altro aspetto.
Sì.
Non pensiamo solo alla sicurezza della nonnina che giustamente passeggia o chi sorseggia un caffè, pensiamo anche alla sicurezza dei bambini, perché il bambino che rincorre il pallone va per strada certamente è a rischio, quindi l'attenzione del sindaco.
Sì, immagino però che lì fosse comunque zona pedonale
esatto.
O ZTL, insomma comunque con pochi veicoli.
Strade adiacenti però comunque transitabili.
No, bisogna stare ma anche soltanto una bicicletta che voglio dire certo. Il bambino gli va addosso e gli si fa male.
Grazie certo. Massimo, un abbraccio.
Grazie a voi, buone cose, grazie.
Grazie mille, state con noi, adesso c'è l'informazione con Max Viggiani.
Eccoci qui, sono le 7.05, buon sabato, è il 5 di ottobre, seconda ora di Non Stop News. Grazie a Leo Di Mauro e a Manuel Bella che sono stati con noi in regia e in radiovisione fino a poco fa. Noi continuiamo, vi ricordo l'appuntamento alle 8, a che ora?
Alle 8 mi sembra.
Alle 8 con Beppe Sernini.
Ecco, ancora due ore da trascorrere insieme qui su RTL 102.5, anche con i vostri messaggi al 378-378-102.5.
7-6 minuti, sta per arrivare Davide Giacalone con la rassegna stampa di oggi, dunque state con noi.
Allora, come un pazzo in ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. And baby, non mi vedi, frequento solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? Che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Davide Giacalone è con noi anche questa mattina, ci accompagna in edicola, inizia la rassegna stampa. Buon sabato, Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Bentrovato, partiamo subito dalle notizie che riguardano il Medio Oriente. Intanto nella notte è stato ucciso dalle bombe israeliane in un campo profughi a Tripoli, nel nord del Libano, Sayed Hawtaullah, uno dei capi delle brigate che fanno da braccio armato per Hamas, lo avete sentito anche nel nostro giornale orario. E dunque ci sono tutta una serie di notizie poi che riguardano le milizie di Hezbollah. Pagina 4 di Libero, leggo: mestieri in estinzione, il capo di Hezbollah, non fanno nemmeno in tempo a nominarlo che gli israeliani subito riescono con dei raid a ucciderli. Veniamo all'apertura del Corriere della Sera. Khamenei, l'odio per Israele. L'ayatollah col fucile, ieri tra l'altro ha parlato in occasione del funerale di Nasrallah, il 7 ottobre dice è legittimo. Intanto sganciate 73 tonnellate di bombe sul bunker di Hezbollah. Repubblica di spalla titola l'ira di Khamenei, attaccheremo la Palestina occupata. Infine il giornale, sempre in prima pagina, Khamenei di chiara la guerra santa, sermone col fucile, dice Islam unito per distruggere Israele.
Allora, i leader di Hezbollah e di Hamas in realtà sono stati leader molto longevi e anche molto benestanti, avendo rubato quasi tutti i soldi degli aiuti ai palestinesi, hanno vissuto nel lusso. Molto spesso neanche tra i palestinesi. Ma la guerra è stata scatenata il 7 di ottobre scorso da Hamas. È Hamas che ha innescato questo inferno. E ha innescato questo inferno a ragion veduta. Ieri la guida, dice lui, spirituale dell'Iran, Khamenei, il vero capo dell'Iran, politico dell'Iran, Khamenei, ha fatto la preghiera, ha parlato della guerra santa. Ora, se si guardano le immagini, no? Si vede questo qua vestito con la palandrana, come era vestito Khomeini. E magari qualcuno, diciamo, in buona fede, pensa, sai, si può essere d'accordo o contro, ma queste sono le tradizioni e la cultura ed è anche la fede del loro paese. Beh, nulla di più falso, nulla di più falso nella storia. Intanto cominciare, sarà bene ricordare che gli iraniani non sono arabi e che nella storia della Persia e quindi poi dell'Iran, quindi il loro mondo, non ci sono elementi di contrasto con Israele, cioè è una cosa che è proprio fuori dalla storia e anche quindi della cultura, della fede che fa capo al mondo e alla tradizione persiana, qualsiasi forma di ostilità nei confronti di Israele. Questa è una cosa che ha inventato e ha importato Khomeini all'epoca della rivoluzione in Iran, prendendola dai fratelli musulmani. Ed è una fissazione che serve oggi a una strumentalità esclusivamente politica e serve a contrapporre l'Iran sciita alla volontà di pressoché tutti, insomma, i paesi importanti arabi, quelli sì, sunniti, che invece convivono in pace con Israele. Quello è il punto. Pertanto, nella suo ruolo di guida spirituale, Khamenei è anche un bestemmiatore del loro testo sacro, perché invocare la morte, l'eliminazione, la cancellazione di un popolo al solo e unico scopo di favorire i propri interessi di potere nel confronto scontro con i paesi musulmani arabi è una bestemmia, se fatta come lui la fa, in nome e quasi a voce della presunta sua divinità.
Davide, dalla prima del sole, auto elettriche, via libera dell'Unione Europea ai dazi sulla Cina, no? Della Germania, Italia e Francia a favore. Il Messaggero, auto cinesi sì ai dazi europei, la Germania votò contro, parla Urso e dice serve dialogo con Pechino. Per dirsi cosa, Davide?
Esatto, il tema è proprio quello, per dirsi cosa. Perché, allora, primo dettaglio tecnico magari per chi segue, dice ma scusate, non c'era la regola dell'unanimità, no. La regola dell'unanimità è su alcune materie, su altre materie, per esempio le proposte elaborate dalla Commissione sotto forma di iniziative, è necessario, è importante avere il consenso necessario. Il consenso necessario in questo caso c'è perché hanno votato a favore 10 paesi, tra cui l'Italia, 5 sono stati contrari e 12 gli astenuti, cioè la maggioranza per la verità erano gli astenuti, ma appunto gli astenuti si astengono e quindi non vengono contati. La cosa singolare qual è? La cosa singolare è che la Germania vota contro, tra l'altro la BMW ieri ha dichiarato che il mettere le sanzioni è un segnale funesto per l'industria dell'auto europea. La Germania è il più grande produttore in crisi, ma questo in crisi anche gli altri, anche l'Italia, la Francia, la Spagna, di produzione delle auto. E ha votato contro i dazi perché li ritiene un danno nei rapporti con la Cina. Dice no, io siamo contro i dazi perché siamo contro la guerra commerciale. Il ministro italiano ha votato a favore dei dazi e ha poi detto io sono contro le guerre commerciali. Uno dei due si sbaglia all'evidenza, diciamo così, essendo giungendo a conclusioni opposte. Nel frattempo cosa succede? Succede che il mercato cinese è un mercato comunque importante per le auto e se le auto occidentali, che prima, no, occidentali, europee, ma anche americane, che una volta erano la pressoché totalità del mercato cinese, i taxi erano tutti di fabbricazione, erano tutte vetture tedesche, tutte, perché non ce ne avevano altre e i tedeschi sono stati bravi ad andare lì a costruirle. Se quell'equilibrio di mercato è cambiato è perché è cambiato anche il prodotto e perché l'industria dell'automobilistica europea è rimasta, è statunitense fino a un certo punto perché era una Tesla, è rimasto un passo indietro, è rimasta un passo indietro. Quel passo indietro si paga. Ora, non è che si risolve la questione dicendo adesso ti metto il dazio, perché ti metto il dazio avrebbe un senso se io avessi l'identica tua produzione e però i nostri due prodotti hanno per il consumatore finale un prezzo diverso dovuto dal fatto che il tuo paese finanzia il tuo produttore e allora io compenso per evitare di danneggiare il mio produttore. Ma se io non ce l'ho il produttore e tu hai un vantaggio di mercato, col dazio faccio solamente in modo tale che il consumatore paghi di più l'auto, ma non recupero terreno. Per recuperare terreno devo entrare nel pieno della battaglia, cioè fare le auto in maniera diversa, farle nuove, farle quantomeno ibride, pensare all'elettrico, pensare alle reti elettrificate per ricaricarlo. Ci sono quelli che dicono no, la ferita sarà idrogeno. Bravo, metti i soldi sull'idrogeno, ma no, falle le macchine, perché se non le fai è difficile venderle. Loro le hanno fatte, è stata una lunga rincorsa. Da questo punto di vista ho l'impressione che la posizione tedesca sia un po' più assennata. Ragazzi, non vinceremo questa partita mettendo un dazio e quindi cerchiamo di essere persone serie e di competere ad armi pari.
Chiarissimo, tra poco cambiamo argomento, parliamo di referendum, intanto però c'è la viabilità. Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia, alle 7:19 minuti, Non Stop News, RTL 102.5, ed è il momento della rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, lo abbiamo anticipato, sono state depositate in questi giorni le firme per chiedere due referendum, da una parte la riforma della cittadinanza, dall'altra l'autonomia differenziata. Repubblica ha condotto un sondaggio, siamo a pagina 13, e titola «Crescono i no all'autonomia, le sulla cittadinanza, meglio ius soli o ius scole». A te.
Allora, i sondaggi sono parte della realtà politica e sono anche parte della propaganda, non è che non c'è niente di male, quindi se io sono favorevole all'abrogazione della legge che regola l'autonomia differenziata, pomperò i sondaggi che dicono vedete il popolo è con me, la pensano come me. La cosa che però colpisce non è tanto questa è la normalità, la cosa che colpisce è che in realtà sono favorevoli all'abrogazione gran parte degli elettori di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, e del resto non è che sia una novità o un fulmine a ciel sereno, perché ci sono fior di dichiarazioni accumulatesi nelle settimane attorno a questo tema del referendum di esponenti politici anche di governo di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, non della Lega, perché questa è una battaglia della Lega, che dicono no, andiamoci piano, prima i LEP non si poteva correre, cioè, tutto anche questo legittimo. E ragazzi, fino a un certo punto, perché sulla Gazzetta Ufficiale questa legge è stata pubblicata il 26 giugno del 2024, non del 1914, cioè non è una cosa che ce la portiamo, è del giugno 2024. Ora, non è che uno può da una parte votare a favore di una legge e poi dopo averla finalmente ratificata e avere vinto la battaglia parlamentare, aver ottenuto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge finalmente per la prima volta nella sua vita dice però è una mezza schifezza, bisognerà pur fermarla, perché questa è la scena che abbiamo davanti.
Davide, abbiamo un compleanno da festeggiare, abbiamo ancora un minutino insieme e domani ne parleremo in modo più approfondito, perché domani sarà ufficialmente il giorno in cui la radio italiana compie 100 anni. RTL 102.5 avrà una giornata straordinaria, dalle 9 alle 17 trasmetteremo in diretta dal 39esimo piano del Palazzo di Regione Lombardia, il Pirellone, insomma questo belvedere, questa terrazza panoramica, e saremo lì in diretta con un sacco di ospiti. Ne parliamo anche domani insieme, Davide. Adesso però voglio anticiparlo, perché lo fa anche il Messaggero in prima pagina. E in principio fu la radio 100 anni di servizio pubblico.
Si può parlare del mondo che è cambiato, delle trasmissioni che hanno collegato il mondo, si possono ricordare il Radio Londra, si può ricordare il grande Corrado Antoni di La guerra è finita. Si può ricordare la radio come strumento di libertà, come pluralismo, si può fare tutto questo ed è molto nobile. Io invece scelgo un approccio ignobile e rivolgo il mio pensiero alla pubblicità, ai quattrini. La radio è uno strumento straordinariamente efficace, perché tu non puoi contemporaneamente guardarmi in faccia e non ascoltare quello che sto dicendo. La radio sei costretto, o lo spegni, voglio dire, che è un tuo diritto costituzionale, cambi canale, oppure ti tocca sentire quello che sto dicendo. E questo vale per le opinioni, vale per i commenti e vale per la pubblicità. Ha un valore superiore questa pubblicità, perché arriva alla persona. Non è che uno dice: ho visto in televisione uno che puliva per terra, non ho capito con cosa. Qui o lo hai sentito o non lo hai sentito. E questa efficacia della pubblicità spero si trascini anche in queste nostre povere parole, che però insomma continuiamo a farlo ogni mattina, diciamo, la speranza che la sora Cesira e il sora Augusto effettivamente col caffè a mezz'aria si fermino un attimo.
Bene così. Poi tra l'altro dicevo ieri, festeggiamolo questo centenario, perché al prossimo non ci siamo, quindi godiamocelo.
Non
proprio.
Ci sei tu, ma... non ci sei tu.
Highlander giacalone c'hai, capito? Sì, come no.
Grazie, stai scherzando. Grazie Davide, appuntamento a domani con una nuova rassegna stampa.
Non so se ci sarete,
no,
comunque.
Ma come? No, io domani ci sono, tiè.
Allora, ci danno delle aste in ferro per poter fare gesti scaramantici per questo. Vediamo velocemente le pagine sportive. La Gazzetta dello Sport: Milan, resti mio, titola il rilancio di Cardinale. Poi il terzo Maldini azzurro, si parla di Spalletti che chiama Daniel, prima volta in nazionale anche per Gabbia e Pisilli. E ovviamente il ricordo della diva del tennis, Lea Pericoli, scomparsa a 89 anni. Noi torniamo tra poco con le nostre interviste. È Non Stop News.
TL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. Rather be here.
thinking about the now. Cause this breath could fade fast, and this day could be your last.
In primo piano gli esteri, Hashem Safieddine, presunto successore di Hassan Nasrallah alla guida di Hezbollah, sarebbe stato ucciso nel bombardamento di Israele giovedì scorso a Beirut. Lo sostengono i media dello Stato ebraico. Nel nord del Libano, intanto, ucciso un leader del braccio armato di Hamas. Cambiamo argomento, oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. L'agitazione è stata decisa contro il mancato rinnovo del contratto di categoria, previste fasce di garanzia. A Milano lo sciopero è stato revocato dopo la precettazione del prefetto. Lo sport, partiamo dal calcio. Sono 23 i convocati dal commissario tecnico Spalletti per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League. Tra le novità, Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. Gli azzurri giovedì 10 ottobre affronteranno all'Olimpico di Roma il Belgio, lunedì 14 ottobre a Udine, Israele. Con questo è tutto, arriva il New Hit, c'è Ultimo.
Dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. E ti cerco dentro ste case, quando esco e vado a mangiare, dagli amici non mi rimane niente se non te. Ti ricordi quella mia fase, ti ricordi quella mia frase, ora dimmi cosa rimane, neve al sole. Noi e ti cerco dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. E i ricordi sembrano lame, che da tempo provo a schivare, che ne dici di dimenticare, provaci con me. E non so se con una saprai dirle lo stesso, non so, se andando in quei nostri posti a un'altra farei discorsi, che so.
E ti cerco dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. Ti ricordi quella mia fase, ti ricordi quella mia frase, ora dimmi cosa rimane, neve al sole. Le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Amici dell'Ariete, è bello poter contare su emozioni che, per quanto intense, riescono a mettervi in contatto con chi amate, riaccendendo passioni e desideri. Divertitevi. Amici del Toro, il vostro modo di andare incontro agli altri potrebbe dare i primi risultati concreti, con persone disposte ad accontentarvi e a fare come chiederete e come vorrete. Amici dei Gemelli, lentamente Mercurio vi aiuta a ritrovare una certa chiarezza, a vedere le cose e realtà che fino a poco tempo fa erano quasi invisibili. Per questo vi sentirete sicuri. Cari amici del Cancro, bravissima Luna che sa farvi sentire a posto con tutti, perché sapete di poter usare bene la vostra forza in modo gentile e costruttivo, rispettoso di tutti. Leone, ricercate una dimensione intima speciale per voi stessi, per rendere felice qualcuno che avrebbe bisogno di starvi vicino, di condividere dolcezza e complicità con voi. Cari Vergine, dimostrerete comprensione e gentilezza, ma senza mai per questo rinunciare ad una certa forza, quella precisione che non ammette sviste o deroghe. Bilancia, se volete migliorare la vostra intesa con chi amate, beh, allora passate ai fatti, dimostrando che siete capaci di impegnarvi e di condividere qualcosa di pratico e di concreto. Scorpione, Luna e Venere accendono un sincero bisogno di stare con gli altri, di dare spazio e voce a un sentimento che non può tacere, e non preoccupatevi per la forma. Sagittario, considerate la crescente insofferenza da parte di qualcuno a voi vicino. Per questo dovreste evitare tutto ciò che innervosisce, che rende meno facile l'intesa e l'armonia. Amici del Capricorno, qualcuno davvero sembra compiere un piccolo miracolo, mettendovi in perfetta connessione con tutto, semplificando rapporti e intese e facendo vincere l'amore. Cari Acquario, amerete trascorrere del tempo con le cose e le persone di casa, senza dover sempre rincorrere qualcosa di speciale, senza spostarvi troppo spesso. Infine, cari amici del segno dei Pesci, Marte, Venere e Saturno stavolta sono al vostro fianco per regalarvi un cielo facile e generoso, per aiutarvi a fare ogni cosa senza fatica e senza pensieri. Vi piace un sacco.
E questo è l'oroscopo di RTL 102.5, la voce di Daria Baietti. Sono le 7.38, buon sabato mattina, questa è Non Stop News.
E allora siamo pronti per parlare di come trovare delle soluzioni utili per le nostre case. Lo sapete, spesso ci facciamo aiutare dagli amici e delle amiche di Casa Facile. Oggi vogliamo parlare in particolare di camera da letto, perché cambia la stagione, renderle belle, accoglienti, risolvere tutta una serie di punti nodali, da dove mettere l'illuminazione, le pareti dietro il letto. Facciamo il punto con la direttrice di Casa Facile, Francesca Magni, che torna a trovarci. Buongiorno direttrice, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno direttrice, allora partiamo proprio dal punto che abbiamo toccato per ultimo, cioè l'aspetto visivo della nostra camera. Dove dovremmo posizionare le luci e quali sono i colori da prediligere?
Allora, sì, diciamo, questo è un tema che noi trattiamo molto spesso, perché sul nostro profilo Instagram abbiamo un servizio SOS Casa Facile, dove ci si può scrivere mandando immagini delle proprie stanze e chiedendo soluzioni per le migliorie, e ci siamo accorti che più della metà delle richieste riguarda proprio la camera da letto, che evidentemente risulta essere una stanza non facile, diciamo, da arredare, anche perché ha degli elementi obbligati che quindi rendono più difficile, no, giocare con il decor. Allora, partiamo dalle luci. Sicuramente serve più di un punto luce nella camera da letto. Serve una luce centrale che sia una luce diffusa, ma anche se non sempre, diciamo, se la stanza è piccola non è obbligatorio avere il lampadario o la plafoniera, si può giocare con dei punti luce sparsi, quindi per esempio i punti luce sui comodini. Una soluzione che noi diamo spesso è quella di farli pendere dall'alto, perché in questo modo risulta una luce che illumina un po' anche l'ambiente, non esclusivamente il punto letto dove magari si legge.
E no? Poi prima mi lascia libero magari il comodino o un piano di appoggio.
Esattamente, questo è molto importante nelle camere piccole. Un'altra accortezza è come scegliere il letto. Allora, oggi il mercato offre letti un po' di due tipologie, che corrispondono anche un po' a due gusti, no? Cioè il letto più abbondante, con una struttura più morbida, più ingombrante anche visivamente, più avvolgente, e il letto invece più snello, che oggi comunque si trova con delle strutture che sono assolutamente comunque comode, confortabili,
confortevoli anche visivamente. Attenzione sempre alle dimensioni della camera, spesso le nostre camere sono piccole e quindi giocare su una struttura snella evita di farle sembrare ancora più piccole, insomma. E poi c'è il tema, sì, del decor, anche lì il colore, per esempio, come utilizzare il colore. Una delle soluzioni che noi suggeriamo a volte è quello di utilizzare una fascia di colore che prenda la parte del retroletto, diciamo, della tastiera, uh-huh, e poi salga fino al soffitto, fino a una parte di soffitto, come a creare una specie di baldacchino, diciamo, immaginario, no? Uh-huh. E questa potrebbe essere una soluzione sempre molto adatta.
Ma non è che poi mi abbassa invece, me la rimpicciolisce la camera facendo così?
In realtà no, perché rimpicciolisce se noi utilizziamo un colore scuro solo sulla parete di fondo. Ma se scegliamo un colore non particolarmente scuro e lo giochiamo magari o a effetto scatola, quindi su tutte le pareti, magicamente la stanza sembra più grande, oppure proprio con una porzione soltanto. Poi si può giocare chiaramente con la carta da parati.
Si usa ancora la carta da parati, direttrice?
Sì, allora la carta da parati sì, si usa ancora, si usa sempre, perché è un decor facile che permette di sbizzarrirsi veramente con gli stili, perché possiamo averla più romantica in stile inglese, ma possiamo averla anche geometrica, molto moderna, contemporanea.
Comunque, come si dice per Venezia, no? Che Venezia è bella ma non ci vivrei, la carta da parati è bellissima ma è complicatissima da mettere, poi
da
magari
mantenere
poi ti stupi, però è bellissima. Quando io vedo,
in realtà non è così vero, devo dirvi, perché esistono carte da parati che sono addirittura lavabili, quindi comodissime, perché
bisogna saper scegliere, insomma. Facciamoci consigliare, tantissimi consigli che troviamo su Casa Facile. Grazie ovviamente alla direttrice Francesca Magni per essere stata con noi. Torniamo a sentirci presto, grazie, buon weekend.
Grazie,
direttrice,
buona giornata.
Grazie. Rimanete con noi intanto, perché tra poco arriva l'appuntamento con l'attualità, anche la MotoGP.
Cosa vuoi fare tonight? Non rispondo, sono too high tonight. Ho sentito che con lei non va, posso dire che me l'aspettavo. Quando ti vediamo dentro al club, io e le mie ragazze brindiamo, perché io senza di te mi sento libera. Chiedono you free, americano, mi sembra uscito da un film. Pronta baby, dimmi, sei impegnata, sono busy. Chiede do you love me, ma non sono Kiki. Non mi serve che chiami e chiovi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight. Non rispondo, sono tu. Lascia stare tonight. Yeah. Era come un sogno all'inizio, però dopo è caduto come da un precipizio. L'unico che mi aiuta per adesso è l'assenzio. Mi sono trattenuta le lacrime in silenzio. Sto facendo tutto pur di non pensare a te, ma ho perso punti e forse vinci te. Ma non mi importa più di stare bene. Da fondo il mio dolore nel bicchiere, mentre lui ti chiama bebe, un bebe intanto mi pensa. Quello che mi chiede è perché non sa stare senza. Passo certe sere a sedere nella mia stanza. Non hai fatto abbastanza per noi. Non mi serve che chiami e chiovi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight. Rispondo, sono too high tonight. Mentre io mi bevo un altro drink, tipo un altro drink. Quindi lascia.
È stato un anno d'oro per Anna, straordinario il suo esordio con un album che ha venduto tantissimo. Questa è Tonight su RTL 102.5 in Non Stop News.
E tra poco si parla anche di sport, perché è prevista per le 8 la gara sprint del moto mondiale in Giappone. Abbiamo visto le prime libere, le seconde. Allora dobbiamo andare in diretta dal nostro inviato speciale Max Biaggi. Buongiorno, bentornato.
Ciao, ciao ragazzi, ciao, buongiorno, ciao.
E allora Max, partiamo da un dato, perché ieri abbiamo visto che anche la pioggia ha un po' condizionato le prove. Che ci aspettiamo per le prossime ore?
Allora, tra 10 minuti esatti inizia la gara sprint della MotoGP e le condizioni sono ancora asciutte, però non si sa mai, il tempo giapponese potrebbe dare pioggia. Partiranno con le slick, dunque è una gara asciutta. Davanti a tutti c'è Acosta e secondo Bagnaia e quarto Bastianini. Marquez, che era in pole, gli è stato cancellato il giro veloce e partirà solo nono.
Abbiamo visto poi, come dicevi, anche la caduta di Martin, e poi si tratta della prima pole per Acosta, è vero?
Sì, ha fatto diverse prime file, ma questa è la sua prima pole, 20 anni, lo ricordiamo, dunque è un rookie, il suo primo anno, sembra già un veterano, però oggi rischia veramente di poter vincere una gara, perché non so quanto Pecco e gli altri potranno rischiare, visto che guarderanno un po' il campionato. Invece Acosta, diciamo, non gioca per il campionato veramente, magari qualche rischio in più oggi potrà prenderlo.
Dicevi del meteo, che è sempre un'incognita ed è sempre importantissimo quando si parla di gare, sia che si tratti di moto o anche di auto. Il percorso invece, che tipo di tracciato è questo?
Ma il tracciato giapponese è un po' particolare, perché l'unico rettilineo che ha è in discesa e c'è una frenata proprio alla fine della discesa, è molto complicata e lenta. Lì è un punto dove si possono fare i sorpassi, anche perché l'ultima possibilità di sorpassare prima del traguardo. È bello perché l'asfalto giapponese è tenuto in una maniera maniacale. Tutti i piloti piace correre su quel tipo di tracciato, poi ovviamente il Giappone ha il suo fascino, certo. Sushi, sì. E quant'altro.
Sì. No, sushi, ma io pensavo che i ciliegi giapponesi, la cultura, il teatro giapponese, tu mi scomodi il sushi.
Il teatro del no.
Bravo, non pensavo lo conoscessi, bravissimo.
No,
sono sempre immobili quelli del teatro del no, ti prego, impara da loro. Max Biaggi, grazie, alle 8 la gara sprint, domani mattina alle 8 ci sarà invece la gara vera e propria per il moto mondiale. Ci aggiorniamo domani mattina, grazie a Max Biaggi.
Domani niente sushi, solo carbonara.
Ciao, hai fatto bene a citare la carbonara, perché all'8 di ottobre dobbiamo andare tutti a Roma, tra l'altro in un posto meraviglioso, nelle Corsie Sistine. Ce lo dirà tra pochissimo il nostro prossimo ospite, che è Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24. Buongiorno direttore. Lo vediamo ma non lo sentiamo. Prima lo sentivamo e adesso no. Dobbiamo presentarvi questo appuntamento di Sky TG24 live in Roma. Appunto, l'appuntamento è per l'8 di ottobre, ma abbiamo anche l'occasione di commentare gli ultimi fatti di cronaca, le tensioni, e ormai credo che chiamarle tensioni sia veramente riduttivo, stiamo parlando di guerra in Medio Oriente, con questo presunto successore di Nasrallah, la guida di Hezbollah, che sarebbe stato ucciso, ma proprio forse neanche ancora nominato, neanche in qualche modo insomma resosi famoso. Direttore, ci sente?
Io vi sento.
Eccolo, perfetto, ce l'abbiamo. Quindi stavamo andando, direttore, sugli scontri in Medio Oriente. Dicevamo che nella notte in un campo profughi nel nord del Libano è stato ucciso uno dei capi delle brigate che fanno da braccio armato per Hamas. Accennava poco fa Barbara il fatto che Israele ha comunicato di aver ucciso il successore appena designato di Nasrallah. E poi c'è tutto il tema ovviamente delle proteste in Italia, delle manifestazioni, in particolare una manifestazione oggi, un corteo, e anche poi proiettandoci al 7 ottobre, a un anno dal pogrom che avevamo raccontato. Che scenari si aprono adesso, direttore, ed è giusto che questa manifestazione in Italia, a Roma, sia stata vietata?
Allora, cominciamo secondo da quello che accade in Medio Oriente e poi arriviamo in Italia. È chiaro che lo scenario Medio Oriente
è complicatissimo, è un'ovvietà, perché lo vediamo peggiorare minuto dopo minuto. Secondo me è molto importante quello che è accaduto e non è positivo per chi auspica ovviamente la pace, quello che è accaduto ieri a Teheran, perché la folla oceanica che ha assistito alla celebrazione per la morte di Nasrallah con Khamenei, che simbolicamente aveva appoggiato accanto a sé un fucile, quindi un simbolo della, ovviamente, della guerra, dell'ostilità, è una folla che mostra quanto ancora il regime iraniano abbia, per quanto detta di molti barcollante, ma comunque abbia una rilevanza e una presa sulle masse, per cui il fatto che l'Iran sia in questo momento il, come dire, il termometro della tensione che è dilagante in tutto il Medio Oriente è stato ieri nuovamente evidente. Si attende la probabile, anzi direi quasi scontata, risposta alla risposta di Israele, per cui Israele attaccherà nuovamente, non sappiamo quando, e quindi quel momento sarà un momento di nuova enorme tensione che, come sappiamo, può sfociare in una guerra aperta tra Iran e Israele, e a quel punto l'effetto domino è davvero imprevedibile. Venendo all'Italia, sì. È chiaro che le manifestazioni del dissenso, in generale le manifestazioni in questo paese, sono consentite e siamo, per grande fortuna, in una democrazia vera dove ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione. Se c'è stato un la decisione di negare, evidentemente la prefettura ha ritenuto che non ci fossero le condizioni,
chiarissimo, certo,
per fare questa manifestazione, per cui ci sono tante manifestazioni pro-Palestina, ci sono state, ci saranno ancora. Evidentemente, se questa non è stata autorizzata, la ragione è che c'è un timore di sicurezza più grande rispetto al passato. Ci sarà sicuramente una manifestazione non autorizzata, vediamo, speriamo che non sfoci in una manifestazione violenta.
Ecco, direttore, i temi dell'attualità, lo abbiamo anticipato prima, saranno protagonisti anche dell'Aiving martedì a Roma. Ci vuole anticipare qualche altro spunto e qualche ospite?
Beh, noi ovviamente continuiamo a fare il nostro lavoro anche quando usciamo dal nostro contesto abituale di uno studio come quello in cui siete voi oggi, e anche quando andiamo in un luogo straordinariamente bello come le Corsie Sistine, come è stato anche in passato, facciamo informazione 24 ore su 24, per cui continueremo da quel luogo a fare informazione. Sarà il giorno dopo l'anniversario, per cui è chiaro che i temi internazionali saranno centrali. Avremo con noi però anche tanta politica, tanti ministri a cui chiedere anche della situazione internazionale e del contesto italiano. Abbiamo l'opportunità di parlare con il ministro Salvini anche dei disastri che le ferrovie hanno subito in questi ultimi giorni. Avremo la leader del PD, Elvis Line, con cui cercheremo di capire questo benedetto campo largo, se esiste, non esiste. E poi tantissimi altri occhi. Per fortuna non parleremo soltanto di cose difficili e pesanti, avremo anche l'opportunità di alleggerire un po'.
Certo, ho visto che avete anche degli ospiti musicali, come sempre, dello sport, dello spettacolo. C'è anche da divertirsi a Live In. Potete prenotare in qualche modo la vostra presenza, andate sul sito, tra l'altro è una location straordinaria, secondo me vale la pena, insomma, soltanto per questo. Grazie, Live In di Sky TG24. Grazie al direttore Giuseppe De Bellis.
Grazie a voi, buona giornata. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Mm-hmm.
Santana, Black Magic Woman.
Che bella voce. Sette,
ma cosa voce? Ha suonato no. E basta. Ma che imbarazzo.
Non cantava.
Ma cosa? Lei
ma
si
non è un cantante.
Scusatela, non è colpa sua. È che si distrae, le danno discorso. Poi fai selfie con la
le
gente.
Le danno discorso, mi fa ridere. Da dove arriva sta frase?
Come con povera zia. Si sta lì, si tiene compagnia in qualche maniera.
Vabbè. Comunque, ragazzi, sono quasi le 8, quindi significa che
arriva Beppe Severgnini. Tra pochissimo. Adesso, ultime notizie con Max Vigiano. Vigiani.
Neanche conosci il mio cognome.